Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Le banche italiane sono e continueranno a essere il braccio operativo dell'economia del paese. Sono uomini e donne in carne ed ossa. E la banca non è un algoritmo e non lo deve essere. E soprattutto non lo può essere il banchiere. Metteteci intelligenza e cuore, anche i risultati saranno migliori.
Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare.
Guarda, dobbiamo assolutamente riconoscere al ministro Giorgetti questa capacità, come dici tu, di fare i titoli del giornale.
Di dare il titolo, sì, dare il titolo a noi giornalisti, perché effettivamente di tanto in tanto, appunto, il mal di pancia per il super bonus, adesso qui cuore amore dalle banche e
cuore
poi...
e testa dice, non tanto amore.
Ah, scusa, però... no, mi ero fatto un po' trasportare da Valeria Rossi, che era un bellissimo tormentone peraltro.
Esatto, questo era il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ieri all'assemblea dell'ABI, l'associazione delle banche italiane, e peraltro si è spinto anche oltre raccomandando alle banche di cominciare a prevedere degli interventi per sostenere le famiglie e soprattutto combattere, Mauro, l'inverno demografico. Anche noi ne scriviamo tanto spesso su questo tema.
È vero, devo dire che sono già anni che segnaliamo con le inchieste del Sole 24 Ore del lunedì, segnaliamo qui a Radio 24, è stato dedicato anche uno dei primissimi podcast peraltro proprio al tema dell'inverno demografico, e anche il ministro Giorgetti ha voluto dire alle banche di fare una riflessione su come contribuire a questa sfida, la sfida appunto di vincere l'inverno demografico che porta un progressivo invecchiamento della popolazione, e lo sappiamo è anche un problema non solo per la previdenza, quindi può essere percepito come di lungo periodo, ma anche proprio banalmente per la disponibilità di lavoratori, di lavoratrici, visto che oggi è mercoledì e parleremo di lavoro, anche la minor presenza appunto di lavoratori disponibili, questo può diventare un problema per tutto quanto il paese.
Con le ricadute anche sul sistema previdenziale che ben conosciamo, meno lavoratori entrano, meno contributi si versano e di conseguenza le pensioni che si erogano sono sempre più asciutte anche per o ritardate anche appunto per questa ragione. Tra l'altro note che molto spesso gli italiani considerano poco, cioè considerano in maniera diciamo non consapevole la prospettiva demografica, la prospettiva previdenziale appunto in questi termini. Detto questo, a parte gli editoriali della giornata,
sì,
andiamo proprio nel merito invece dei temi che affronteremo in questo mercoledì del lavoro, come già anticipavi.
Allora,
so che ti piacerà fare il turista olfattivo?
Lo specialista di turismo olfattivo è uno dei tanti lavori che possono crearsi nel turismo, si stanno già creando nel turismo, perché ci sono queste tendenze appunto che sono state analizzate puntualmente da Randstad Research, e Randstad Research le ha presentate proprio recentemente, e noi sappiamo che c'è il turismo, che ne so, il turismo di tipo religioso, c'è il turismo degli eventi, c'è anche il turismo dello shopping, perché lo vediamo ad esempio qui a Milano nelle zone magari del lusso, quando le vediamo piene di turisti stranieri, immaginiamo facoltosi tali da potersi permettere magari i vestiti e gli accessori più costosi che vengono messi in vetrina.
Il turismo esperienziale, il turismo l'ecoturismo anche, insomma tante declinazioni possibili legate chiaramente al così anche a questa, a tutto quello che è derivato dal Covid, se vogliamo, poi la digitalizzazione anche legata al turismo. Oggi sappiamo che vivono una fase di difficoltà, questo per la verità cominciava a succedere già prima del Covid, le agenzie, e si fanno sempre più delle scelte basandoci su piattaforme e network appunto digitali, e insomma il turismo sta completamente cambiando faccia. Noi oggi ne parleremo appunto col professor Emilio Colombo, coordinatore del comitato scientifico, come ci diceva Mauro, di Randstad Randstad Research. Poi nella seconda parte della trasmissione invece chiaramente mettiamo le mani all'interno della Gazzetta Ufficiale. Qua tu ti sarai divertito da morire.
No, vabbè, adesso sì, perché è stato convertito in legge definitivamente il cosiddetto decreto coesione. Il decreto coesione va a completare tutta una serie di misure per sostenere e incentivare l'occupazione, specialmente l'occupazione di alcune fasce, diciamo, più deboli genericamente. Quindi sviluppare, stimolare assunzioni, neo-assunzioni, giovani che entrano nel mondo del lavoro, recuperare posizioni magari di lavoratrici che sono state espulse dal mondo del lavoro, e agevolare anche le iniziative imprenditoriali dei giovani e delle donne. Domani, peraltro, con il Sole 24 Ore, se siete interessati a questi temi, non perdete il Focus, che è in edicola, perché riassume proprio quello di cui parleremo questa mattina con Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi di Consulenti del Lavoro, di questi incentivi. Ma poiché il quadro è molto ampio e molto articolato in tante misure diverse, ecco, sarà utile anche munirsi domani di questo Focus in edicola.
Per tutti i vostri interventi potete naturalmente praticare le abitudini di sempre, e cioè intanto comporre il numero verde chiamandoci all'800 24 00 24, oppure inviandoci dei messaggi SMS o WhatsApp, anche vocali, al 349 238 6666. Vi aspettiamo. Io raccomando anche altre due cose. Tutti i vari interventi degli ascoltatori che si propongono come siglette introduttive del nostro programma, dateci qualche segnale di novità, se volete, insomma, inventatevi qualche con qualche sprint, insomma, qualche intervento nuovo che magari cominceremo a proporre già da settembre. E poi dateci una spinta anche su Instagram, perché lì non è che c'è grande movimento sul nostro profilo.
Non si muove niente.
No, abbiamo abbondantemente superato i 4.000 per fortuna già da diversi giorni, però poi dopo lì, se non raccomandi un ulteriore intervento, si blocca
sì,
tutto
però
là.
Ci sono dei colleghi che si burlano di
noi.
Perché hanno molti più follower.
O dobbiamo mettere foto più belle nostre, il che purtroppo è impossibile, perché più di così non possiamo fare, più belli di così non possiamo diventare, oppure ci date una mano a voi, visto che siete tutti tanto pratici dei social. È solo un like da mettere, solo non è che ce la fare molto.
E così almeno non ci sentiamo più in inferiorità.
Allora, quindi Marco segna il numero di partenza e vediamo poi alla fine della puntata quanti ne abbiamo portato a casa. Paolo Corleone, tu non ci sei secondo me su Instagram, non ci sei addirittura, io figo, sono arrivata un mese fa, quindi capisco.
Vabbè, allora Paolo, facciamo un'altra cosa, partiamo col giornale radio del risparmio, che è anche un po' del lavoro.
La banca ti presta l'ombrello quando fuori c'è il sole.
Un ascoltatore scrive: Rosciani, bisogna convincere le ragazze e non le banche per i figli. Come al solito, l'attribuzione della responsabilità delle mancate nascite in Italia è attribuita alle donne. Vabbè, qua si aprirebbe uno scenario di commenti infinito e la lascio cadere qua.
Beh, diciamo che magari anche un aiuto dal punto di vista della disponibilità a concedere un mutuo o qualcosa del genere male non farebbe. Che sia fatto per un ragazzo, per una ragazza, credo che qui ci sia l'assoluta parità di genere.
Se poi anche gli uomini si prendessero un po' più congedi parentali, se fossero un po' più ampi anche, naturalmente qui servirebbe sicuramente una norma, maggiore disponibilità delle aziende, forse anche lì, se la donna sentisse un po' meno su di sé il peso della gestione della famiglia, allora forse si potrebbe sicuramente fare di più. E quindi è ovvio che poi una donna ci pensa 500 milioni di volte prima di mettere al mondo un bebè. Detto questo, andiamo invece ad una bellissima iniziativa.
Sì, volentieri.
Lanciata da un amico di Radio 24, in particolar modo di Uno Nessuno 100.000, ma anche un po' di Due di Denari, perché Nico Acampora ascolta molto anche noi.
Allora, Pizzaut, che è appunto l'iniziativa di Nico Acampora, lo sapete, che ha aperto già due locali, a cui due locali nei dintorni di Milano, a Cassina dei Pecchi e a Monza, nel locale in cui lavorano una quarantina di giovani con affetti da autismo. E è un'iniziativa meritoria, è stata anche lodata e visitata dal Presidente della Repubblica Mattarella, e Pizzaut presenta, ne parla oggi tra l'altro anche il Sole 24 Ore, ma anche molti altri giornali, Pizzaut sta avviando un progetto di oltre 100 pizza autobus, uno per ogni provincia d'Italia. L'idea, appunto, l'ultima trovata, verrebbe da dire, di Nico Acampora, si svilupperà in due fasi. Di qui al 2028 il nord d'Italia sarà percorso da una trentina di food truck, sono appunto furgoncini, camioncini che vengono attrezzati a pizzeria, in cui lavoreranno con contratto a tempo indeterminato oltre 120 ragazzi autistici. E poi a seguire, negli anni successivi, l'obiettivo è di andare ad assumere fino a 500 giovani che lavoreranno a bordo appunto dei pizza autobus. Si parte dalla Lombardia, 15 truck, 15 camion, più di 75 assunti, che potranno diventare di più. 6 comuni concederanno gli spazi per i tavoli all'aperto, così ha detto Acampora. Quindi, se qualcuno nei comuni lombardi è in ascolto, ecco, vorrebbero avere questi pizza autobus anche il permesso di mettere qualche tavolo all'aperto accanto al camion. In Italia, ricorda Nico Acampora, ci sono 600.000 persone autistiche e soltanto l'1,7% lavora.
Allora, qua invece abbiamo un'altra bella notizia, e riguarda un premio che è stato attribuito ad un italiano. Si tratta del premio europeo degli inventori per la categoria industria. L'italiano in questione si chiama Fiorenzo Dioni, ha ricevuto questo premio insieme ad un collega tedesco, Richard Oberle, e ha ricevuto questo premio per questo. Ha ideato una enorme pressa in grado di stampare scocche di auto elettriche in poco più di 60 secondi e innovare così l'intero settore della manifattura automobilistica. La loro invenzione è stata ribattezzata Gigapress, è stata sviluppata da un'azienda di Brescia, Idra Italia, e ha vinto il premio per la categoria industria degli European Inventor Awards 2024 dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, che sono stati assegnati a Malta. È già usata da qualche anno da molti dei produttori mondiali di auto elettriche, e questa soluzione permette non solo di ridurre i tempi di realizzazione di una scocca, ma anche di abbattere di circa il 40% le emissioni di CO2. Si tratta di una enorme pressa in cui viene iniettato alluminio fuso a 700 gradi all'interno di uno stampo, che poi in pochi secondi produce una scocca che viene raffreddata, controllata per verificare l'assenza di difetti con raggi X, e successivamente rifilata con laser e forata con macchinari a controllo digitale. Quindi bravo Fiorenzo, l'invenzione di Dioni e Oberle ha vinto il premio nella categoria industria, superando in finale una coppia di svedesi che hanno ideato un sistema per le analisi genomiche, capace di associare proteine prodotte ai filamenti di DNA che le codificano. Qua io ho letto testualmente questa descrizione appunto di questa invenzione degli svedesi, non sapendo assolutamente di che cosa sto parlando. Prendiamo atto che si tratta però di una
deve
cosa
essere stata una cosa importante,
molto, molto importante.
Mi associo a questa adesione fideistica, evidentemente. Se sono arrivati secondi era una cosa importante.
Analisi genomiche capaci di associare proteine prodotte ai filamenti di DNA che le codificano. Molto bravi, applausi.
Peraltro c'è stato anche il terzo posto, è andato a un islandese che ha ideato
Non pronunci il nome, non hai il coraggio.
Gudmundur Ferdram Sigurjonsson,
okay,
che è ideatore di un biomateriale che sfrutta le caratteristiche della pelle di pesce.
Questa è più facile.
Per accelerare la guarigione dalle ferite.
Ah sì, fa tipo Cerotti, è vero.
Questo qua riusciamo a intuire di cosa si tratta.
Bravissimi tutti, però soprattutto l'italiano Fiorenzo Dioni.
Ultima notizia, l'INPS ha preparato un tutorial, quindi una guida video per capirci, per presentare e gestire la domanda di assegno di inclusione. Quindi presentando la prima pubblicazione, l'abbiamo riferito anche ieri, dell'osservatorio assegno di inclusione, osservatorio ADI, l'INPS mette a disposizione sul proprio portale questa scheda servizio dell'assegno di inclusione, che guida gli utenti, deve servire a guidare per l'utilizzo delle funzionalità del servizio per gestire la domanda. Si può scaricare in formato PDF, quindi sono pagine poi che diventano pagine, e mostra i diversi stati nei quali è possibile trovare la domanda e fornisce anche le istruzioni per orientare gli utenti. Dovete cercarlo sul, ovviamente sul sito INPS, inps.it. Nella sezione documenti c'è questa scheda servizio dell'assegno di inclusione.
Allora, senti, ovviamente sono tutti esperti di GigaPress qua su WhatsApp.
Bene
e
male.
Già ci stanno segnalando che la sta usando Tesla e quindi Elon Musk,
sì.
Ma io immagino che ci sia qualche differenza tra il dispositivo utilizzato da Tesla e da Elon Musk rispetto appunto all'invenzione di Fiorenzo Dioni. Ma qua mi fermo perché non ho nessuna competenza in materia, noi abbiamo voluto solo segnalare la creatività, l'intraprendenza di questo italiano. Detto questo,
comunque sì, noi, a noi è stato riferito che già questa GigaPress viene usata da molti produttori mondiali di auto elettriche, quindi infatti, non sappiamo, forse anche da Tesla oppure non da Tesla.
Parliamo di turismo, che è meglio.
Parliamo di lavoro.
Il turismo è un settore strategico per il nostro paese, lo sappiamo bene, occupa 1.700.000 lavoratori, rappresenta il 4% del PIL. Negli ultimi anni ha vissuto vere e proprie rivoluzioni, sicuramente la spinta della digitalizzazione è stata notevole, poi un contributo lo ha dato anche la sostenibilità, il cosiddetto turismo esperienziale, che hanno modificato il lavoro e le competenze richieste agli operatori, al punto che adesso possiamo descrivere proprio le 10 nuove professioni del turismo del futuro. Ce le facciamo raccontare da chi le ha ricercate ed analizzate, il professor Emilio Colombo, coordinatore del comitato scientifico di Randstad Research. Buongiorno, benvenuto e grazie.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ci togliamo subito la curiosità, ci faccia la lista della spesa. Quali sono queste 10 professioni? Descriviamole, identifichiamole e descriviamole, professor Colombo.
Ma quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di identificare in primo luogo i trend che stanno modificando il settore del turismo e lo stanno trasformando. Questi trend li ha accennati anche lei, sono da una parte la digitalizzazione, perché noi sappiamo che oramai prenotiamo, buona parte di noi prenota i viaggi e i pernottamenti attraverso le piattaforme online, poi c'è tutto il tema dei social media, questo quindi questo è il primo grande trend. Il secondo trend è quello della sostenibilità, cioè i flussi turistici devono essere sempre più rispettosi, diciamo così, dell'impatto che essi hanno sull'ambiente e sulla comunità locale, e poi c'è tutto il tema del turismo esperienziale, ovvero i turisti non cercano più un'offerta standardizzata, ma cercano di fare sempre più un'esperienza nella località che vanno a visitare. E questo significa che occorre offrire dei servizi che vadano in questa direzione. Alla luce di questi trend, abbiamo cercato di identificare come cambieranno le professioni. Quindi, per esempio, i vecchi, chiamiamoli vecchi, agenti di viaggio, possono evolvere in figure nuove.
Con una, forti specializzazioni, del... esatto, più che agenti di viaggio generalisti, ma diciamo caratterizzarsi per delle specializzazioni, da quello che vedo, professor Colombo.
Quindi, per esempio, uno può diventare, una specializzazione può essere quella del destination manager. Il destination manager è di fatto una figura professionale che si occupa di promuovere e rilanciare il turismo di un certo territorio. Lo fa in maniera, diciamo così, non standardizzata, perché occorre analizzare le caratteristiche del territorio e valorizzare tutte le caratteristiche culturali, ambientali, gastronomiche del territorio, offrendo dei servizi adeguati. Quindi, per esempio, se un dato territorio vuole o un'area vuole specializzarsi o investire sul cicloturismo, occorrerà offrire una serie di servizi nel territorio stesso che hanno a che fare, ad esempio, con il ricovero delle biciclette, con la manutenzione delle biciclette, sia nelle località sia nei tratti, al tempo stesso prevedere lo sviluppo di percorsi cicloturistici, eccetera eccetera. Il destination manager è la figura che coordina queste attività, quindi è quello che identifica i bisogni e poi formulano delle proposte per promuovere il turismo.
Una specie di ufficio del turismo fatto magari da una persona o da una società che però cura tutti gli aspetti di quel territorio, quindi non si limita a dire c'è questo da visitare, c'è quest'altra chiesa da vedere, ma in realtà cura anche tutti gli aspetti, ad esempio se la, come diceva lei, se la regione vuole essere ai massimi per i cicloturisti deve avere una serie di strutture, anche a cominciare dai bar, per dire dove si possono ricoverare le biciclette.
Ma io ne ho trovato un'altra molto interessante, professor Colombo, vado subito al punto 3 della vostra lista perché mi interessa particolarmente il gestore di centri di workation, quindi a prescindere dalle altre come dire categorie un pochino più mi passi il termine che non vuole essere offensivo, folcloristiche, il gestore di viaggi spaziali, l'agente di turismo olfattivo, ma sono delle specializzazioni dette in termine più dignitosa, ma il gestore di centri di workation addirittura potrebbe aiutare il turista a stabilirsi e a ricercare una certa località perché in quella, oltre che a riposarsi, può anche continuare a lavorare.
Certo, questo va di pari passo con lo sviluppo del, diciamo così, del lavoro da remoto. Sempre più le persone lavorano in località diverse rispetto a quello dove, diciamo, della sede del loro luogo di lavoro. Per poter lavorare però in maniera appropriata non basta avere una panchina su cui sedersi apprezzando il panorama e per poter lavorare, ma occorre avere un luogo adeguato per lavorare. Che significa ad esempio un luogo connesso, un luogo che possa offrire magari degli spazi di privacy per poter effettuare telefonate di lavoro piuttosto che meeting di lavoro, e questi sono servizi che possono essere offerti in alcune località di modo che si può attirare il turista anche in periodi che non sono quelli del, diciamo così, del picco del turismo, perché questo consente anche di risolvere il noto problema della stagionalità, che è un po' la croce e la delizia delle località turistiche, mm-hmm. Sono piene enormemente in alcuni periodi, sono terribilmente vuoti in altri.
Molto interessante anche l'esperto in salute e sicurezza dei viaggiatori, perché qua superiamo di molto, Mauro, anche la semplice polizza assicurativa per coprirti da ogni rischio quando viaggi. Qua davvero si tratta di affrontare il tema in maniera molto molto diversa. Che, Mauro, a te quale ha colpito invece? So che,
ma guarda, allora, a parte il gestore di viaggi spaziali, ma penso che la guida esperienziale, cioè colui che riesce a intuire che le, seguendo il discorso del professore, i punti di un certo territorio e a trasformarli. A me la cosa più che viene in mente qui a Milano sono i turisti per il quadrilatero della moda. È un esempio di guida esperienziale, professore?
Assolutamente sì. La guida esperienziale di fatto trasforma il percorso turistico in un'esperienza. Questo significa che occorre, diciamo così, specializzarsi in alcuni ambiti e poi far, tra virgolette, rivivere ai turisti tutta l'esperienza legata all'ambito su cui c'è la specializzazione. Può valere per il quadrato della moda, ma continuo l'esempio di Milano. Milano ha anche delle tradizioni storiche che arrivano fino ai romani. C'è una Milano romana che una guida esperienziale può far rivivere ripercorrendo i luoghi e le vie storiche romane a Milano, così come lo si può fare evidentemente in tantissime altre città, perché le nostre città trasudano di storia, di cultura, che poi ha ricadute anche sull'aspetto enogastronomico, perché l'enogastronomia deriva anche dalla nostra specializzazione culturale storica.
E quella potrebbe essere un'altra guida esperienziale, quella appunto sul turismo, per così dire, enogastronomico. Grazie a Emilio Colombo, coordinatore del Comitato Scientifico di Randstad Research, che ci ha illustrato una parte di queste professioni del futuro. Noi le ringraziamo, le auguriamo buone vacanze se farà del turismo. di che tipo, professore, se si può sapere?
Cioè, familiare.
Familiare, quindi.
Va bene, quindi un grande classico, ecco, del turismo. Esatto. Grazie, professore.
Grazie mille. Deborah, con un pochino di ritardo.
Non fa niente.
Scusami,
dai.
Le borse.
Che bravi.
due di denari.
Allora, ho chiesto a Marco come vanno i follower. Mi ha fatto così con la mano, come per dire... Stamattina un po' sono tutti
bene,
in spiaggia.
Bene, ma non benissimo.
No, sono già tutti in spiaggia, oppure in montagna. Non stanno praticando molto con i social.
Adesso ci facciamo consigliare un incentivo dal dottor Simone Cagliano.
Ecco,
Simone Cagliano è esperto della Fondazione dei Studi dei Consulenti del Lavoro. Non è la prima volta che lo interpelliamo qui a Due di Denari, essendo uno degli ospiti di valore mondiale a cui noi ricorriamo. Questa volta la sfida è, se possibile, ancora più ardua. Innanzitutto, bentornato, dottor Cagliano.
Grazie, buon pomeriggio a tutti, anzi fine mattinata, diciamo così, dai, buongiorno.
L'abbiamo, dico che la sfida è ardua perché il decreto coesione, che poi va a saldarsi con altre misure preesistenti di incentivo per categorie svantaggiate di lavoratori, lavoratori inoccupati, eccetera, eccetera, insomma, non è semplicissimo da illustrare, quindi, come dire, d'altra parte, se fosse stato facile non avremmo chiamato lei, ecco, mettiamola così. Da dove vuole cominciare? Per dare anche un quadro d'insieme, ecco, ad esempio, molto di questo decreto coesione è rivolto alle lavoratrici.
Qual è lo spirito, diciamo, della misura, della norma?
Allora, partiamo da un presupposo che effettivamente l'analisi è appena fatta è correttissima, nel senso che nulla è stato inventato di nuovo, ma è stato valorizzato ulteriormente quello che in alcuni casi era già preesistente, dandogli maggior vigore e maggiore forza. Perché l'obiettivo finale di questo decreto è quello di sostenere prima di tutto l'autoimpiego, e questa è una grande novità, e poi promuovere l'occupazione di specifiche categorie, che sono i giovani, le donne, e poi c'è un focus di misure rivolte al mezzogiorno del nostro paese, quindi un territorio che ha bisogno di essere rilanciato, comunque di essere aiutato nel crescere costantemente. Quindi queste sono le macro misure. Poi, se volete, entro anche nel dettaglio di quelle che possono essere, ovviamente sommario, perché so che non ho un'ora a disposizione, però sommariamente abbiamo misure di autoimpiego nel centro nord Italia. La misura di autoimpiego per il mezzogiorno è definita Resto al Sud 2.0 ed è rivolta ad esempio a giovani under 35 che sono inoccupati, sono inattivi, sono disoccupati, magari sono beneficiari del programma GOL, che è un'altra forma di politiche attive già esistente, che quindi, come giustamente è stato detto, si cerca di creare un connubio tra misure preesistenti per dargli maggior vigore.
Allora,
abbiamo anche...
sì.
Prego.
Sì, prego, le donne, prego. Lavoratori over 35 disoccupati, direi di andare proprio nel merito immediatamente, perché poi qua il tempo vola, sono già le 11.41. Spieghiamo meglio allora come funziona il sostegno, se così vogliamo chiamarlo, comunque l'agevolazione destinata soprattutto all'azienda che assume un giovane under 35 mai occupato, a patto che venga assunto a tempo indeterminato.
Ok, allora passiamo al lavoro dipendente,
sì.
Quindi dall'autonomo passiamo al lavoro dipendente, e questa è di nuovo una misura che valorizza di nuovo le categorie di cui parlavamo prima, però in altra misura, andiamo sul lavoro subordinato. Se parliamo di giovani, in questo caso parliamo di giovani under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, devono essere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, può essere una trasformazione a tempo indeterminato in un contratto a tempo determinato, e che cosa si ha in cambio lato datore di lavoro? Se in cambio uno sgravio contributivo per massimo 24 mesi, e questo esonero dal versamento quindi dei contributi a carico azienda è pari al 100%, ma un massimale mensile di 500 euro. Poi, proprio perché si vuole valorizzare l'ambito del Sud Italia, se questa misura viene applicata dalle aziende con una sede o un'unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, questo importo sale a 650 euro. Quindi abbiamo una misura che ricorda molto quella preesistente per gli under 30, ma valorizza ulteriormente e va a raccogliere un ulteriore bacino di ragazzi che se no sarebbe stata tagliata fuori dalle attuali misure.
Cioè, questa zona territoriale che lei ha identificato, prego, è la cosiddetta ZES, la zona economica speciale?
Sì, però non è questa la misura ZES, questa è già soltanto un addendum rispetto per quello che è lo sgravio che lei ha definito bonus giovani, quindi è un plus. Se invece ci parliamo di donne, così andiamo in modo lineare.
Esatto, che sarebbe stata la mia domanda. Andiamo alle lavoratrici.
Okay.
Questa misura che lei ha ricordato è ambo sessi.
Esatto.
Mentre
è rivolta
espressamente per le lavoratrici abbiamo un'altra misura premiale.
Esattamente, corretto. Nel senso che in questo caso abbiamo sempre una misura premiale, uno sgravio pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, il limite si innalza immediatamente a 650 euro e la durata è di 24 mesi. In questo caso però non abbiamo il limite anagrafico che come per l'altro, ma è rivolto semplicemente alle donne, donne ad esempio di qualsiasi età, che però devono essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella zona ZES, quella zona economico speciale del mezzogiorno, oppure donne prive di età, di qualsiasi età, pardon, ma prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e quindi in questo caso ovunque residenti, e una medesima misura è stata aggiunta in fase di conversione del decreto, nel senso che vengono ricomprese anche quelle donne che sono ovunque residenti e che lavorano in quei settori che hanno un deficit del 25% di occupazione tra uomo e donna. Quindi si è cercato di riprendere il più possibile una platea ampia. Quello che non ho detto prima, ma che è importante per entrambe le misure, è che questi sgravi decorrono e partono, valgono per le assunzioni che verranno instaurate dal 1 settembre del 2024 e fino al 31 dicembre del 2025. Quindi c'è un lasso di tempo ben definito.
Ecco, è tutto in vigore, scusi se sono malfidente. Manca qualche decreto attuativo, qualche pezzetto, perché a volte anche le migliori intenzioni, come dire, delle buone intenzioni è lastricata la via dei decreti attuativi.
No, certo, è una domanda assolutamente opportuna. C'è tempo, mancano sicuramente, parlo in termini generali di tutto quello che ho parlato oggi, comunque mancano dei decreti attuativi che dovranno essere emanati entro 60 giorni, quindi i tempi ci sono da qua al 1 settembre, mancano le circolari applicative dell'INPS, che quindi ci diranno come utilizzarli, ma soprattutto manca per il bonus dei giovani, dei ragazzi, e il bonus ZES, che è un altro che non ho citato ma è rivolto al mezzogiorno, manca anche l'autorizzazione della Commissione europea.
Il tutto per un pacchetto di misure che dovrebbero partire, se tutto va bene, il 1 settembre, cioè diciamo che...
Devono partire il 1 settembre, la norma è chiara. La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi si parte dal 1 settembre, si parte. Quindi la norma è chiarissima.
Bene, allora nessuno vada in ferie prima che non si prima di avere
messo
circolari,
tutto a terra.
Decreti attuativi e parere appunto alla Commissione europea.
Allora, visto a proposito di partenze, sperando che parta tutto questo il 1 settembre, noi adesso partiamo con il traffico, poi torniamo subito.
Traffico, Mauro, mandami il traffico che devo partire, grazie.
Due di denari.
Ma se siamo tutti in Italia, perché c'è la differenza tra nord e sud nell'assumere le persone? Quindi non capisco questi privilegi verso il sud rispetto al nord, sempre, da sempre lavoratore.
Questa mi sembra veramente una polemica sterile. Io penso che le capacità di assumere lavoratori da parte di tante aziende lombarde sia ben diversa rispetto al Molise, o dove c'è un quadro industriale radicalmente diverso rispetto ad altri territori italiani. Io non so se bisogna veramente tornare su questi argomenti, però vabbè, evidentemente...
Vabbè, diciamo che anche mettiamola in termini generali, Deborah, se vuoi, anche la politica delle politiche del lavoro, chiedo poi conforto al dottor Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, anche le politiche del lavoro hanno una finalità come quelle fiscali, redistributiva, quindi se ci sono delle zone più in sofferenza, quelle in minore sofferenza devono cercare di aiutarle. Mi pare che anche questo sia ad esempio lo spirito delle misure raccolte dal decreto coesione e da altri decreti che vanno a essere riattivati in questi mesi. Non abbiamo parlato forse abbastanza del bonus giovani, che dice Cagliano?
Ma più che del bonus giovani volevo, se me lo consentite, prego, fare anche un riferimento, adesso l'ascoltatore magari non sarà felicissimo, faccio sdrammatizzo, è evidente, ma parlare del bonus ZES, cioè quello riferito alla zona economica speciale unica per il mezzogiorno.
Certo.
Faccio solo una premessa, non è che il governo, i governi, perché questa non è una misura nuova, cioè nel senso che sicuramente c'è un grande focus di questo governo su tutto il paese, però è evidente che sia più difficile fare impresa nel sud Italia e si cerchi di ripopolare magari delle zone che al momento si stanno spopolando perché i giovani, che sono le persone maggiormente coinvolte da questi sgravi tendono ad andare al nord per cercare lavoro, quindi si cerca di creare un sistema uniforme su tutto il nostro bellissimo paese, che è lungo e stretto ma ha diverse peculiarità. Detto questo, però, tornando al bonus ZES, è una misura in cui viene previsto un esonero di nuovo massimo di 24 mesi, 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 650 euro per le assunzioni di giovani, giovani sì, però con un'anagrafica diversa rispetto a prima, nel senso che devono essere over 35 in questo caso, quindi non si può dire che non siano comunque giovani, essere disoccupati da almeno 24 mesi ed essere assunti in una unità produttiva o comunque in un'azienda che ha sede ed è ubicata nel Mezzogiorno d'Italia. Quindi questa è una misura però rivolta a quelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti, che è un po', se vogliamo, comunque una caratteristica
piccolissime
comune
imprese.
Sì, che però poi i dati Istat ci dicono che il 95% delle aziende italiane sono con massimo 7-8 dipendenti, quindi andiamo sull'ossatura della nostra struttura imprenditoriale.
Forse è il caso di sentire anche qualche telefonata. C'è il caso di Paola che ci ha chiamato dalla provincia di Roma, non vorrei dire emblematico, però insomma sicuramente se l'appunto che ci arriva dal centralino è esauriente va raccontato. Paola, buongiorno.
Buongiorno, sono Paola, chiamo dalla provincia di Roma. Dunque, io sono 18 anni che lavoro in una scuola paritaria e ho un contratto di 9 mesi co.
Di anno in anno, sì.
Di anno in anno, ogni 9 mesi, sì. Da settembre a giugno.
Sì.
E mi fanno questo co. E quindi, diciamo, a livello contributivo non ho quasi nulla.
Certo.
Perché il co. Volevo sapere, perché devo andare in pensione a 67 anni? Vorrei provare a chiedere al datore di lavoro se adesso magari con queste nuove...
incentivi particolari ci può essere...
Magari mi fa un contratto anche a tempo determinato, però magari per gli ultimi anni di lavoro almeno qualche contributo in più per la pensione.
Una stabilizzazione che merita
Cagliano,
sicuramente.
Questo
Paola,
tipo certo. di misure, per noi pensiamo sempre alla manifattura, certo, piuttosto che all'artigianato, ecco, ma anche per quanto riguarda gli insegnanti o in generale i servizi, possono essere utilizzate queste misure?
Allora, queste misure sono rivolte, rimango nell'ambito di cui ho parlato, per i datori di lavoro del settore privato. Detto questo, l'ascoltatrice ci fa un quesito molto ampio. Quello che posso sentirmi di consigliare e di dire soprattutto è che è vero, manca della contribuzione, nel senso che non ha, a quanto ho capito, contribuzione per 12 mesi. Poi ciò non è avere un contratto co non comporta che non vi sia comunque un versamento contributivo. Quello che magari le posso consigliare, e non è per essere autoreferenziale a livello di categoria, di cercare magari un collega sul territorio che la possa aiutare a comprendere il suo storico contributivo e da lì fare un ragionamento ampio per arrivare poi con una pensione che dia quel canone costituzionale di dignitoso che tanto è molte volte è citato ma che si concretizzi. Però il consiglio
però
sicuramente di fare un'analisi dettagliata.
L'aspettativa di Paola comunque di una stabilizzazione presso una scuola paritaria o fruendo di queste opportunità di cui stiamo parlando questa mattina è una, come dire, aspettativa
mal riposta.
Il problema, lei è purtroppo, se devo rispondere, per un contratto a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro fruisca dell'esonero, lei non rientra nei canoni che io ho indicato, perché non è residente ZES e quindi andrebbe a prescindere dalla questione anagrafica, non è disoccupata perché comunque è occupata e quindi sarebbe da valutare, però così se devo dare una risposta immediata temo che non possa rientrare nell'ambito del lavoratore.
Nelle varie, non per il settore in cui lei opera, ma proprio per le caratteristiche delle varie platee che vengono individuate dal decreto coesione e dagli altri decreti di cui stiamo raccontando.
Stiamo concludendo la trasmissione, dottor Cagliano, un minuto di tempo per un suo ultimo messaggio, c'è qualcosa ancora da dire rispetto chiaramente ad una norma, lo dicevamo prima, che è un coacervo di tanti aspetti che andrebbero approfonditi meglio, sicuramente lavoro autonomo, tutto quello che lei ha affrontato all'inizio della trasmissione abbiamo avuto tempo appunto di esplorarlo meglio, magari potrà costituire anche un'altra puntata, Mauro, se ritieni, l'autoimpiego, scusami, non l'autonome.
Direi che lo merita senz'altro, no Cagliano?
Quindi se lei...
Assolutamente. Con grande piacere, perché e questa è, io prima ho detto che effettivamente non era stato inventato nulla di nuovo, ma si è andati in continuità, ma invece le misure riferite all'autoimpiego sono comunque una novità, perché è stato valutato in termini positivi il lavoratore autonomo e il professionista, quindi è sicuramente un cambio di marcia anche da questo punto di vista di questo governo.
Guardi penso. L'agenda, mercoledì prossimo, il nostro ultimo mercoledì del lavoro, poi Due di Denari va in pausa, ha una mezz'oretta di tempo per noi?
Per voi sempre.
Benissimo.
Molto bene. E allora poi forse la mandiamo in vacanza, ma non prenda troppi impegni però.
Grazie.
Grazie a Simone Cagliano, a esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. Debora, però noi torniamo domani, dobbiamo parlare ancora di previdenza
altro
complementare.
Che, tutti gli aspetti che sono rimasti in sospeso ieri, domani chiudiamo il cerchio.
Forse.
Buona giornata.